non si diventa fanatici o esaltati dopo aver incontrato Cristo risorto nella propria vita, ma si ritorna nella propria quotidianità con altri occhi, con gli occhi di Dio. E questa è l'esperienza che fanno gli amici di Gesù. Mi è sempre piaciuto e sempre mi ha colpito questo brano del Vangelo per il fatto che Pietro, Giovanni, Tommaso, Natanaele ritornano ad essere pescatori. Non è la prima volta che incontrano Gesù risorto. L'abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, quando hanno incontrato Gesù nel cenacolino chiuso, quando già la Maddalena e già avevano incontrato il sepolcro vuoto. Ma non nutrono un'esaltazione personale e né tantomeno un fanatismo. Ritornano nella propria vita a fare quello che sempre hanno fatto, i pescatori. Soltanto che ritornano alla propria quotidianità, al proprio lavoro, alla propria famiglia, alle proprie relazioni con altri occhi, cioè con gli occhi di Dio. Se solo noi imparassimo a guardare la realtà che ci circonda e che viviamo con gli occhi di Dio, verrebbe automaticamente trasformata e sarebbe tutto occasione per incontrare quella felicità e quella gioia che cerchiamo. Ciascuno di noi è nella nostra vita ordinaria, nelle nostre solite relazioni, nei nostri soliti incontri, nei soliti luoghi che frequentiamo, che incontriamo il risorto. Tutti i brani del Vangelo dopo Pasqua ce lo dicono fortemente. Cerco di dirvelo ancora più chiaramente, io non sono uno di quelli che fa il tifo che necessariamente che per essere felici bisogna cambiare moglie o marito per forza, o cambiare figlio o città, o cambiare lavoro necessariamente. Non sono uno di quelli che fa il tifo che esclusivamente è così, ma si può ritornare a guardare tuo marito con altri occhi. Si può ritornare a fare quel lavoro di sempre e guardarlo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, ritornare con quegli amici, con quelle relazioni, ma viverle da risorto, quindi con libertà, con bellezza e con stupore. Chiaro, alcune volte sono necessarie altre scelte, ma la maggior parte delle volte io penso che il Signore ci stia chiedendo di poter vivere il nostro essere pescatori bene. Mi è sempre colpito questa cosa che tutti tornano a fare il loro lavoro. E sembra quasi che questo brano del Vangelo sia legato strettamente a un altro. Tutti vi ricordate la chiamata dei primi discepoli? Stessa scena. Mare, spiaggia, barca, Pietro e qualcun altro gettano le reti e non pescano nulla. Sembra che Gesù gli stia dando la possibilità di un nuovo inizio, come a benedire e a ritornare nei stessi gesti, nei stessi modi, con le stesse parole, perché sono identici questi brani dei Vangeli. Cioè Gesù gli richiede di fidarsi, gli richiede di rigettare le reti, ve lo ricordate, no? Pietro, quando torna nel primo Vangelo, nella prima chiamata dei discepoli, che non aveva preso nulla, neanche qui avevano preso nulla. È la notte della inutilità, del vuoto, del non aver preso nulla, ed è la notte che ciascuno di noi vive. Ma è come se Gesù stesse trasformando di nuovo, come vi ho fatto fare prima, fate anche ora, perché ora sono risorto e la vostra vita realmente può cambiare. Gesù fa così per noi, arriva a un certo punto nella nostra vita che sembra che noi stiamo facendo e che ci chieda di rifare le stesse cose che abbiamo fatto le prime volte, ma ce lo chiede di farlo in una maniera nuova, appunto da risorto, da chi è capace di vedere oltre. Allora loro si rifidano, nonostante la notte oscura, nonostante non aver preso nulla, come la prima volta, perché Pietro gli dice la stessa cosa, dice: ma Signore, ma non abbiamo preso nulla, poi noi siamo pescatori, quindi lo sappiamo. Qui addirittura gli chiede una cosa ancora più enorme, gli fa fare una cosa che normalmente un pescatore sa che non si deve fare, perché in una barca il pescatore sa che le reti vanno buttate dalla parte sinistra e non dalla parte destra. Un pescatore lo sa che le reti vanno buttate da quella parte, e lui gli chiede addirittura una cosa che va oltre il suo sapere, oltre il suo, la sua professionalità. Quante volte il buon Dio ci chiede di fare cose che apparentemente ci sembrano assurde? Quante volte accade che nella nostra vita ci vengono chieste da Dio cose che non abbiamo mai fatto, cose che pensiamo di non essere neanche capaci, cose che secondo la nostra professionalità di vita, di chi conosce la propria vita, di chi ha avuto esperienza di vita, dice: ma non si fa così, non si deve fare così, perché io lo so. Eppure Dio sta lì a chiederci a tutti, almeno una volta nella vita, a buttare le reti dalla parte destra. È come se ci dicesse: io ti chiedo una cosa assurda, vediamo se realmente tu credi un po' di più in te e credi un po' di più in me, perché nulla è impossibile. Quante volte nella vita ci blocchiamo perché non ci sentiamo all'altezza, non ci sentiamo capaci, ci limitiamo noi stessi e diciamo: questa cosa non la so fare, questa cosa non riuscirò mai a farla. Eppure in qualche modo nella vita sentiamo forte il desiderio e una forza dall'interno che ci dice: falla, provaci. A volte noi rinunciamo, non ascoltiamo questo Dio folle che ci chiede di fare delle cose oltre anche le nostre capacità o aspettative. Ma quando ci capita invece di farlo, noi ci rendiamo conto che era la cosa giusta da fare, che forse non avremmo fatto mai, neanche se ci avessero pagato un sacco di denari o un sacco di successi. Sono quelle cose che si fanno perché profondamente avvertiamo la voce di Dio dentro di noi. E loro lo fanno, si fidano, perché Gesù non ce la fa. Lui non riesce a ritornare al Padre senza aver constatato che i suoi amici lo amano. Lo amano veramente. Cioè Gesù non ce la fa ad andarsene dalla terra fin quando non percepisce l'amore vero dei suoi amici. Sta tutto lì. È un Dio straordinariamente umano. E quando incontra Pietro a tu per tu, sta lì a chiedergli per ben 3 volte, come lui è stato tradito 3 volte da Pietro, per ben 3 volte lo ama e gli dice: mi ami tu? Tutti ci saremmo aspettati almeno una ramanzina, almeno come facciamo di solito noi, gli avrebbe dovuto dire: ma io te l'avevo detto. E non lo fa, non gli fa predica e non gli dice quello che generalmente noi facciamo quando le persone vengono a noi anche a chiederci scusa o che vogliono ricostruire di nuovo un rapporto con noi. Noi li accogliamo, però diciamo: se tu mi davi ascolto, vedi, non ti saresti trovato in questa situazione, io te l'avevo detto. E poi facciamo finta di accoglierlo e perdonarlo. Gesù non lo fa, perché sa che l'amore va oltre ogni tradimento, va oltre le offese. Mi ami tu. E Pietro la prima volta dice: sì Signore, ti amo. Perché guardate che anche Pietro si aspettava la ramanzina, cioè umanamente tutti ce lo saremmo aspettato un minimo per dire: e che ti ami. Però non solo io te l'avevo detto che il gallo canta e tu l'hai fatto pure, e non vieni tu da me a chiedermi scusa? Quante volte viviamo queste dinamiche? Ma lui le spezza, perché è un Dio al 100% amore puro, disarmante, che spacca dentro, perché Gesù sa che un bacio è più forte di uno schiaffo. Mi ami tu la seconda volta? E Pietro me lo immagino di un imbarazzo unico. Io ho sempre avuto la voglia di meditarla questa scena, perché me la sono sempre immaginata, la faccia di Pietro e la faccia benevola, serena, intima di Gesù. Provate a immaginarlo per un attimo, questo incontro, Gesù e Pietro. Mi ami tu la terza volta? E Pietro non ce la fa, scoppia in pianto, e quelle lacrime lavano tutto il male fatto e ricevuto. Perché Gesù, con questo dialogo con Pietro, sta chiedendo ai suoi discepoli e a noi di creare una chiesa che sia una chiesa affettiva, non effettiva, della struttura. A Dio non gli interessa nulla. Gli interessa che la sua chiesa si fondi sull'affetto, sull'amore, sulla relazione, sullo stimarci a vicenda, quanto invece noi siamo stati distanti da tutto questo. Gesù vuole delle comunità affettive. Negli Atti degli Apostoli viene detto chiaramente: vi riconosceranno da come vi amate, non da quante chiese avete, da quanto potere avete, contate sugli altri popoli o su quanti siete. Di struttura rigida e istituzionale Gesù non ne ha mai parlato, mai. Quando invece è stato malinterpretato questo brano del Vangelo, eppure mi sembra chiaro, mi fa tre domande. Perché si può pascere il gregge, si può essere pastori gli uni degli altri, soltanto se il pastore ama. È questo che chiede a Pietro. E allora, come non poterci venire a noi l'idea di chiederci: ma noi che chiesa siamo? Che chiesa siamo? Che chiesa mostriamo? Una chiesa dove c'è l'affetto, dove c'è fatica di relazione, dove ci si cade ma poi ci si rialza, dove ci sono persone che gareggiano nello stimarsi a vicenda? Oppure abbiamo confuso anche noi la Chiesa come una holding o come una struttura alla pari di tutte le altre strutture che sono in giro, di potere, di successo, di raccomandazione? Fa parte della Chiesa perché ti conviene sempre, fatti amici qualche prete, qualche vescovo, perché loro stanno negli intrallazzi. È un'altra cosa. Capite che noi siamo davanti a una scelta. Quale Chiesa tu vuoi essere? Perché oggi ci sono entrambi. Non possiamo dirlo diversamente. Ci sono entrambi. C'è quella giusta, ma c'è anche quella sbagliata. Tu dove stai? Tu quale chiesa hai scelto? Quella di questo dialogo straordinario e meraviglioso tra Gesù e Pietro? Oppure tutta quella falsa interpretazione che poi si è trasformato in altro? Mi interessa condividerlo con voi, perché me lo chiedo anche io ogni giorno. Perché è chiaro che costa fatica scegliere la chiesa di Gesù Cristo, la chiesa del Vangelo, perché lui ci ha promesso che che chi sceglie lui si porterà dietro anche la persecuzione, anche le offese, anche le fatiche. Perché ce l'ha detto: io vi darò il 100 di quello che voi avete donato, ma insieme a quel 100 che io vi restituisco vi portate anche un po' di persecuzione. Perché chi porta avanti la Chiesa del Vangelo con tutti i propri limiti, con proprie le debolezze, con tutte le nostre piccolezze, ha di sicuro dentro di sé e contro di sé il male, i nemici. E questo ce lo dice chiaramente Gesù. Eppure Pietro, sentendosi perdonato, non ha più paura e si fida, rigetta le reti, scoppia in pianto, e solo alla fine Gesù dice a Pietro: seguimi. Come ha fatto la prima volta, usa le stesse parole della prima chiamata dei discepoli. Ora gli chiede: seguimi. Da risorto, dopo che ti ho fatto fare questo viaggio dentro la mia avventura, dentro la mia passione, dentro le mie ferite, dentro le mie bellezze, dentro tutta la semplicità, dentro tutta la grandezza di una vita spesa per amore, ora ti dico: puoi seguirmi. Non prima, perché è ora che ciascuno di noi può scegliere se seguire Gesù o no, se vivere in una chiesa dove il centro e il cuore siano le persone. Non posso non dirvelo: la gioia, la commozione quando ho letto l'esortazione del Papa sulla famiglia, finalmente. A me mi sono venuti i brividi in alcuni capitoli che aspettavo da tempo, li ho sognati, li ho pregati, ed è straordinario tutta la misericordia, tutta la bellezza e tutto il Vangelo dell'amore che c'è dentro quell'esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia, finalmente. Perché non è più teoria, è pratica, perché il Vangelo è pratica. Io vi invito a leggerla, almeno quei capitoli importanti, quei capitoli che ci danno la possibilità di sentire finalmente una Chiesa che ama. È una Chiesa che non esclude nessuno, nessuno può essere escluso. E finalmente si è finita un'epoca dove si chiamavano persone regolari e persone irregolari dentro la Chiesa, una bestemmia. Finalmente è finito. È finito un tormento per molta gente, è finito anche un tormento per me. Perché finalmente c'è la persona, basta. Tutti siamo regolari, tutti, tutti, indistintamente davanti a Dio e dentro una Chiesa che finalmente è madre e padre, realmente però, non a chiacchiere, perché a chiacchiere l'abbiamo detto sempre, però nei fatti invece no. E allora è chiaro che ora i bigotti e i fanatici escono tutti fuori, cicciano fuori, meno male, almeno escono allo scoperto. E i fanatici e gli esaltati che vi dicevo all'inizio non sono dentro la Chiesa di Gesù Cristo. Finalmente la Chiesa può dirsi che abbraccia tutti. Anche prima non lo si faceva già, e così come noi tantissimi. Ma sento e mi permetto di fare un respiro ancora più profondo, di serenità, di pace, perché noi stiamo vivendo in un tempo dove finalmente la Chiesa sta crollando nella sua struttura istituzionale e si sta sollevando finalmente il regno di Dio, perché la Chiesa annuncia il regno di Dio dove c'è posto per tutti. E questo è stupendo, ed è stupendo che viene in questa domenica, dove viene detto e raccontato che questo dialogo con Pietro e anche l'istituzione del primato, no, di Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, ma questa chiesa affettiva, reale, vera, è quella che in questi due giorni abbiamo avuto il dono di sperimentare qui, nel nostro monastero, perché anche questo voglia di condividerlo con voi. Abbiamo ricevuto un dono enorme di quelli che non conoscono frontiere, che non conoscono ostacoli. Abbiamo avuto due giorni, e spero che me lo permettono gli amici, i compagni di viaggio del gruppo Nain, di dirlo. Abbiamo vissuto due giorni con il gruppo Nain, nostro qui del monastero e della Fraternità di Romena. Ogni anno ci riuniamo, 50 genitori eravamo oggi, ieri e oggi, tra queste pietre, tra queste mura, di genitori che hanno attraversato e attraversano il dolore più grande, illogico, incomprensibile, ma che in qualche modo chiedono a loro stessi, a Dio, di attraversarlo. Beh, questa è la Chiesa che io ho sempre sognato. Una Chiesa dove si prova a curare insieme le ferite gli uni degli altri, a trasformare le lacrime in acqua che fa germogliare la vita, in sospiri che diventino occasioni per custodire e difendere un regno di Dio che è come un granello di senape, perché il regno di Dio è un granello di senape. Non bisogna dimostrarlo il regno di Dio, bisogna accoglierlo. E in questi due giorni abbiamo avuto la bellezza e la benedizione di questi 50 genitori nel nostro piccolo porto di terra, e hanno benedetto tutta la nostra fraternità. E io non temo più nulla ora, non temo alcun male, non temo niente, perché niente e nessuno può farci del male, dopo aver vissuto con intensità e attraversato quel dolore che Gesù e la madre di Gesù hanno attraversato fino ad arrivare alla risurrezione. Ci siamo detti che come gruppo Nain ci troviamo tutti un po' nel Sabato Santo. A volte ci si ferma al Venerdì Santo, intravediamo tutti anche la Domenica di Pasqua, ma si è lì, tutti nel Sabato Santo, nell'attesa che qualcosa accada. Ed è straordinario rimanere su quella soglia, perché è lì che il cristiano sta. Il cristiano sta nel Sabato Santo, dove vengono preparati gli oli profumati. È così che ci siamo sentiti questi due giorni come gruppo, tutti lì a preparare olio profumato per loro, ma anche per ciascuno di voi e anche per me, perché l'ho sentita tutta la preparazione di questi oli profumati che ci aiuteranno in tempi difficili, in tempi complicati. L'importante è che abbiamo qualcuno che ci aiuta a preparare questi oli. E per me è importante tutto questo, perché ormai le pietre del monastero sono impregnate di questi oli profumati. Ci sono. E quindi questo darà a noi maggiore responsabilità, perché quello che accade, che sta accadendo, ci fa assumere una grande responsabilità, ma anche tanta gioia e tanta leggerezza e tanta serenità, perché finalmente ci troviamo a vivere la Chiesa che ha pensato Gesù per ciascuno di noi.